Allora, cari amici, bentornati in diretta, sono sempre Alessandro Guarasci, qui però abbiamo con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione e di EarthDay.it, testata di Earth Day Italia, villaggio per la terra.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
E tra l'altro abbiamo anche in diretta, se non sbaglio dalla Spagna, Benedetta Lettera, responsabile operazioni per l'America Latina e le Filippine di Azione contro la fame. Buon pomeriggio, Lettera.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, però inizio intanto con i nostri due ospiti qua in studio. Allora, nelle ultime settimane sono state colpite dalle Filippine da un'impressionante serie di tifoni, tempeste e cicloni che hanno devastato diverse aree del paese e più o meno direttamente ben 9 milioni di persone. Allora, Tiziana, perché avete scelto di parlare di questa crisi ambientale in modo particolare? Perché ci ricolleghiamo alle Filippine?
Allora, intanto inizio col dire che quando nel mondo scoppiano o si acuiscono dei conflitti armati o delle crisi politiche, come sta succedendo proprio in questi ultimi mesi, la crisi climatica rischia un po' di andare in secondo piano nelle agende politiche internazionali e anche nella comunicazione al grande pubblico. Ma in questo caso però gli eventi climatici estremi incidono sulla vita di intere comunità nazionali come quella del Filippina, che ha affrontato, come hai poco fa detto tu, 6 tempeste tropicali in pochissimi mesi. Una nazione che tra l'altro ha fortissimi legami con il nostro paese. Per inquadrare un attimo il tutto, possiamo intanto ricordare che le Filippine sono un arcipelago di oltre 7.000 isole estese sull'Oceano Pacifico per una superficie più o meno equivalente al territorio italiano e sono abitate da 110 milioni di persone. Essendo situate nella cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, molte di queste isole sono vulcaniche e quindi soggette ad eruzioni e terremoti. Inoltre, essendo situate nella fascia tropicale dell'oceano più vasta del pianeta, subiscono più di altre regioni la violenza che è sempre più crescente di questi fenomeni atmosferici, influenzati proprio dall'innalzamento della temperatura media terrestre. Come dicevo prima, il legame con l'Italia è molto molto forte, dato dalla grande presenza di cittadini filippini che risiedono nel nostro paese. Quella filippina, Alessandro, è l'ottava comunità straniera presente in Italia e circa 150.000 persone vivono qui e in gran parte quasi la metà si concentra tra Milano e Roma. Esatto. E sono laboriosi, seri, miti aggiungerei, sono veramente un popolo meraviglioso e impiegati in gran parte nelle collaborazioni domestiche e nella cura delle persone. E i filippini sono ai primi posti, immagina, per tasso di occupazione che supera l'80% tra gli uomini e il 78% tra le donne.
Tra
quindi
le donne, insomma.
Sì.
Situazione importante.
Esatto.
Giuliano, allora, qual è però la situazione economica del paese? Perché in sostanza è chiaro che laddove poi ci sono molti eventi climatici estremi, poi l'economia rischia di andare in tilt.
Esatto, questo è quello che vogliamo sottolineare oggi, che non importa se quale paese, in quale area geografica, se sia ricco, se sia povero, se sia in rampa di lancio come le Filippine, che sono un'economia in rapida ascesa, una delle migliori del sud-est dell'Asia del lontano oriente. Se in questi paesi, per motivi geografici climatici, come ha detto Tiziana, i cambiamenti colpiscono forte, chiaramente i primi a farne le spese sono i cittadini e l'economia del paese. Allora, le Filippine sono, secondo la Banca Mondiale, un'economia in rapida ascesa, tanto che finora è stata classificata con una economia a basso reddito, il PIL è abbastanza basso, però la Banca Mondiale prevedeva per le Filippine un passaggio alla fascia di medio-alto reddito, quindi fra le economie più floride del pianeta. C'è una crescita annua del 6% da tanti anni, a parte il momento del Covid, ma quello è stato un momento di flessione per tutti. E anche se comunque ovviamente ancora oggi ci sono forti disparità, disuguaglianze sociali nel paese, il problema principale delle Filippine è, come ha detto Tiziana, che sono 7000 isole, quindi anche le infrastrutture, quindi i trasporti da un'isola all'altra, gli acquedotti, i gasdotti,
certo, risentono di queste distanze.
Risentono di queste distanze del fatto di far passare tutto, le merci, da un'isola all'altra, e anche gli aiuti nel momento dei problemi. Diciamo, sono un paese che ha pagato dazio, perché non è solo in questi ultimi mesi che vengono colpiti da questi fenomeni estremi. Pensa che 10 anni fa, nel tifone Haiyan, nel 2013, ha causato 7000 morti, 27000 feriti, e ha forzato 4 milioni di persone a cambiare territorio, a allontanarsi dal territorio.
Giuliano, però sentiamo Benedetta.
Ascoltiamo quello che è successo.
Perché, Benedetta, allora, che cosa è successo in queste settimane? E in sostanza, qual è la situazione attuale nelle Filippine?
Sì, bueno, come dicevate, c'è stata una sequenza molto rapida e inusuale di tormente tropicali e tifoni molto forti. Il primo, che è stato il 20 di ottobre, il 25 di ottobre ce n'è stato un altro, poi il 3 novembre, il 9 novembre, il 12 novembre, il 15 novembre. Quindi diciamo c'è stata una successione di tifoni, alcuni dei quali di una categoria molto forte, no? Che superano i 240 km l'ora. E per cui c'è stata una distruzione ampia. Le zone del paese che sono state colpite, diciamo, è la parte che dà sull'Oceano Pacifico, per intenderci, e come dicevate, ci sono state appunto in totale vari milioni di persone che hanno subito danni. La differenza, stavate parlando di Haiyan, no? E del disastro che fu quel tifone, che era di categoria 5, uno dei più tremendi che è passato per le Filippine. A differenza con Haiyan, ora per esempio i morti sono stati molto meno, perché giustamente in questi anni poi nelle Filippine si sono sviluppati sistemi di prevenzione.
Hanno imparato qualcosa, diciamo.
Molto, molto.
Ecco, ma quali sono in questi casi le emergenze maggiori da affrontare? Cioè l'evacuazione, il portare cibo, l'acqua, cioè il soccorso medico. Che cosa serve di più, diciamo, in assoluto?
Quello che serve in primo luogo è sistemi di allerta, sistemi di, no, per poter evacuare. E poi quando passa un tifone di queste caratteristiche, dobbiamo pensare che porta via tutto quello che trova al suo passo, no? In questo caso non è stato tanto il vento quanto più che altro le piogge torrenziali, quelle che hanno provocato danni, per cui tutto si è inondato, no? Quindi la perdita di case, di infrastrutture, di servizi, eccetera. La prima risposta è sempre acqua e cibo. Quelle sono le prime due, diciamo, rifugio, cioè avere dei centri, no, di accoglienza, e poi acqua e cibo sono le prime, diciamo, le due cose più urgenti da fare subito. Insieme all'acqua poi vanno subito costruite o aggiustate i servizi igienici, no? Per evitare poi propagazione di malattie, no? Infezioni, eccetera. E poi si comincia un po' alla volta a fare interventi un po' più sostanziali, no? Come riparare sistemi di acqua, riparare strutture igienico-sanitarie un po' più complesse.
Guardi, Lettera, io vengo da una storia familiare di un territorio che ha subito tanti anni fa un terremoto terribile, che ha cambiato quello dell'Irpina degli anni Ottanta, che ha cambiato molta della vita di quelle popolazioni. E chiedo, una popolazione come appunto quella delle Filippine, che è molto più grande, colpita in varie zone del paese, e in tutti questi anni com'è cambiata la vita di queste persone? Ci sono state proprio delle variazioni sociali nel modo di vivere, o come dice lei, anche nel prevenire i disastri futuri?
Io quello che è sorprendente delle persone nelle Filippine è veramente la capacità di resistenza. Quello che è cambiato, le persone tendono a tutti quanti vogliamo tornare a casa quando succede una tragedia di questo tipo, quindi che si muovano interi paesi, città, eccetera, è più difficile. quindi c'è la tendenza comunque a ritornare. Il problema è che a volte ritornare in questi posti non si dovrebbe, no? Perché comunque sono magari zone costiere altamente esposte a fenomeni di questo tipo. Io sono 10 anni che lavoro sulle Filippine, tra l'altro ero lì quando c'è stato Ayan, e quello che è cambiato in maniera radicale, io penso, è la cultura della gestione dei rischi. In Italia e in Europa non siamo così preparati, no? Quando c'è un'allerta a evacuare, a capire dove dobbiamo andare, come dobbiamo fare. Nelle Filippine questi 10 anni sono serviti proprio per quello, no? Tutti sanno che se c'è un'allerta bisogna andare via, bisogna seguire, no? le indicazioni delle autorità per mettersi in salvo. Ecco. Poi ci sono zone che rimangono poi dal punto di vista delle attività produttive, l'agricoltura, la pesca, eccetera, quello sempre sono poi i beni più difficili da recuperare, quindi ci può essere ci possono essere dei cambi, no? nelle attività produttive se un territorio non è più recuperabile.
Ecco, Lettera, senta, come state, come Azione contro la fame, come state lavorando nelle Filippine?
Noi, devo dire, nelle Filippine siamo molto abituati a rispondere alle emergenze e il nostro team, sapete che quando i tifoni, le tormente tropicali in qualche modo si possono prevedere, no? Cioè c'è un sistema di tracking, no? E si sa quando i tifoni che si stanno formando e a mano che si avvicinano, diciamo, ci si può fare un'idea per dove passeranno. Quindi con questa informazione anche il nostro team, diciamo, si avvicina, sempre mantenendo ovviamente la sicurezza, certo. Diciamo, si avvicina ai posti che possono risultare, no? Danneggiati, e quindi abbiamo già degli stock preparati per cominciare a intervenire 24 ore dopo, no? Poi dipende dall'estrato, diciamo tra 24 e 48 ore dopo ne siamo operativi. La prima cosa che facciamo è vediamo di che cosa c'è bisogno. Evidentemente è importante non duplicare, cioè se noi vediamo che già il comune o altre istituzioni, per esempio, stanno dando cibo, vestiti, rifugio, eccetera, noi evidentemente faremo qualcos'altro. In questo caso la prima cosa che abbiamo fatto è stata tutto il tema dell'acqua. La distribuzione dell'acqua, no? La distribuzione di materiali igienico-sanitari, sapone, dentifricio, eccetera, la riparazione di piccole strutture, soprattutto per far arrivare l'acqua, e poi una cosa che facciamo sempre che è possibile è la distribuzione di cash, perché quando c'è un mercato locale che ancora funziona è importante stimolare, no? Anche questo, certo, mercato locale, per cui non c'è miglior soluzione che dare a una famiglia dei soldi in contanti perché possano comprare quello di cui hanno bisogno, medicine o quello che sia.
Anche perché poi i circuiti, delle carte di credito in quei casi sono i primi che saltano.
Esatto.
Allora, Tiziana, che cosa vuoi chiedere?
Sì, volevo chiedere questo, Benedetta, oltre agli aiuti materiali, sappiamo quanto è necessario quando ci sono questi disastri anche il supporto psicologico alle persone, quindi quali sono da questo punto di vista i rischi per queste comunità e questi individui colpiti da questi disastri ambientali e come si affronta questo problema, cioè chi è che li aiuta?
Sì, tutta la parte di salute mentale è fondamentale, è una parte importantissima della risposta alle emergenze. Dipende molto da che tipo di emergenza, però diciamo i sentimenti dopo l'adrenalina, no? Dell'essere scappato, di aver trovato rifugio, di essere sicuri che la famiglia e gli amici stanno bene, cominciano ad affiorare sentimenti come la paura, la tristezza, la mancanza di speranza. Alla fine sono persone che hanno perso tutto, no? Perlomeno i beni materiali. E quindi noi quello che facciamo è organizziamo attività gruppali con i nostri psicologi per far venire fuori questi sentimenti e poterli trattare in gruppo. Poi se identifichiamo dei casi più gravi, casi clinici, normalmente abbiamo un sistema, no? di riferimento a strutture già specializzate. Questo la salute mentale, l'appoggio di questo tipo lo facciamo in tutte le situazioni, non solo le situazioni di emergenze climatiche, no? Di disastri naturali, anche in situazioni di conflitto o di altro tipo di crisi.
Io invece vorrei farle una domanda un po' più filosofica. Noi quando vediamo appunto al telegiornale dei grandi disastri naturali in varie, ricordo il terremoto in Turchia, gli incendi in Grecia, l'emergenza di Valenza in questo periodo, vediamo sempre tanta solidarietà internazionale, anche aiuti che partono, eserciti che portano, navi militari che portano aiuti. Ecco, però vorrei capire, succede sempre così, cioè chi sono i primi ad arrivare sul luogo del disastro? Nelle Filippine, per esempio, chi presta i primi aiuti? E la cooperazione internazionale funziona veramente? Ha un ruolo? In che percentuale, diciamo?
I primi che rispondono sono sempre quelli che sono più vicini, se vogliamo fare un discorso generale, no? Quindi ovviamente i primi che rispondono sempre sono le autorità locali, il comune, le autorità sanitarie, cioè gli attori presenti sul territorio sono i primi, no? che possono rispondere. Dopodiché evidentemente dipende, no? dall'entità dei danni. La solidarietà tra persone, no? Quello che abbiamo visto, no? tante volte, no? Le donazioni di cibo, di beni, eccetera, anche una cosa molto comune, no? Che posti del paese che non sono stati colpiti organizzano raccolte di, no? di cibo e di beni per farle arrivare ai posti più colpiti. Voglio fare un discorso generale un po' difficile, no? Perché dipende molto da che tipo di emergenza e da che tipo di risposta ci vuole. Le ONG internazionali, abbiamo delle competenze tecniche per fare in modo che la risposta che diamo sia quanto più efficace e efficiente possibile, no? Quindi diciamo che abbiamo abbastanza strutturato che dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, in che tempi. Anche per esempio analizzare le necessità è una cosa abbastanza tecnica, no? Perché devi capire quali sono le necessità più urgenti, per esempio, che mettono in rischio la vita delle persone, perché alla fine l'obiettivo è sempre quello, no? Quello di salvare vite o proteggere vite. E poi secondo l'entità dell'emergenza si attivano meccanismi più complessi, no? Meccanismi di aiuti internazionali, le Nazioni Unite, solidarietà tra paesi. Diciamo, forse la sfida maggiore nelle grandi emergenze è proprio quella di coordinarsi bene, no? Perché normalmente gli aiuti sono sempre meno delle necessità. Quindi è molto molto importante farle arrivare e prestare l'aiuto che è importante in quel momento, quindi essere sì, fondamentalmente efficienti.
Lettera, davvero in un minuto, voi come Azione contro la Fame operate anche in altre regioni e quali sono, diciamo, in questo momento le aree di emergenza che vanno poi portate all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale?
Sì, noi lavoriamo in vari posti del mondo e in questo momento la crisi più acuta in quanto a fame è quella di Sudan. In Sudan ci sono 26 milioni di persone che soffrono la fame, è un contesto di conflitto molto complesso, per cui diciamo la maggiore emergenza a livello di sicurezza alimentare e alimenti è la crisi di Sudan. Poi ne siamo impegnati evidentemente in Africa, lavoriamo in altri paesi, tutta la parte Mali, Niger, che anche sono paesi complicati per la situazione anche di nutrizione infantile. E poi siamo occupati evidentemente nella crisi in Oriente Prossimo, siamo in Libano, siamo in Palestina e in altri paesi della regione. E nel caso di America Latina lavoriamo molto con le popolazioni in questo momento in movimento, diciamo dal Sud America verso il Nord America.
E allora ringrazio per essere stata con noi Benedetta Lettera, responsabile operazioni per l'America Latina e le Filippine di Azione contro la Fame. Soprattutto buon lavoro, Lettera.
Grazie.
Grazie.
E allora, senti, Tiziana, vuoi ricordare i riferimenti alle campagne di Azione contro la Fame?
Allora, Azione contro la Fame è un'organizzazione, abbiamo ascoltato appunto Benedetta Lettera, umanitaria internazionale che opera da 45 anni e attualmente, appunto ci ha detto Benedetta, è impegnata in 56 paesi del mondo e quindi assiste 21 milioni di persone sul fronte della lotta alla fame e alla malnutrizione, soprattutto bambini. Hanno campagne attive, lei ne ha ricordate alcune, ricordo appunto la Repubblica Centrafricana, Afghanistan, in Libano, India, ma anche in Italia, dove ricordiamo che secondo l'Istat quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta, quindi in tante zone. Tutte le informazioni comunque potete trovarle sul sito www.azionecontrolafame.it.
E allora grazie Tiziana, grazie Giuliano per essere stati con noi. Grazie. Io vi ricordo che per i podcast e gli approfondimenti di questo spazio rimando al sito www.erde.it. E allora a questo punto appuntamento al prossimo giovedì. Ciao a tutti.
Buon pomeriggio, grazie.